Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, in questi giorni affidiamo il mondo intero ancora più convinti all'agnello che porta e così redime dal peccato, porta tutto il mondo. Preghiamo in particolare per i testimoni dell'agnello, i testimoni del Signore Gesù in questo momento nel mondo. Fidiamo a Lui proprio nell'Eucaristia, che rinnova la grazia della sua offerta.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 9, versetti dal 24 al 34. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegni a noi, e lo cacciarono fuori.
Parola del Signore.
Giusto per introdurre, prima di andare proprio al contenuto, l'ultima espressione, lo cacciarono fuori. Di per sé, a un certo livello del racconto, significa fuori dall'aula in cui erano. Vediamo che al versetto 13 conducono dai farisei l'uomo che viene interrogato e lo cacciarono fuori. È un segno anche di disprezzo, di allontanamento. Però, come osservavamo ieri, alla luce del versetto 22, si rifà a un altro momento, non del tempo di Gesù, ma successivo, come dice per forza l'autore stesso, avevano già deciso, eccetera, questo cacciare fuori acquista un nuovo significato. Quindi abbiamo ambedue i significati. Cacciare fuori è difficile, come sta il testo adesso, non leggerlo alla luce anche del versetto 22, cioè cacciarono dalla sinagoga, in un certo senso lo espulsero dalla comunità. La sinagoga non è solo cacciare da un edificio, lo scomunicarono, per così dire. Ecco, quindi vediamo che abbiamo anche questo possibile significato nel testo. Ecco, vediamo però insieme ora questa parte in cui il cieco guarito sempre più diventa un testimone.
Mi sembra evidente il crescendo del confronto, la domanda che fa quello che era stato cieco, versetto 27, e poi anche l'ampliarsi delle sue risposte mostrano una così una specie di lento capovolgimento. Adesso lui diventa sempre di più dalla parte di Gesù e quello che controinterroga. Mi sembra che sia evidentemente voluto questa mostrare come in questa disputa piano piano si capovolgano i ruoli, e anche la sua certezza. Noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Nestor Alan mette il Salmo 66, versetto 18: se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato, si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Ma questo forse è anche poi in generale questa certezza di fede che è l'ubbidienza a Dio che rende forte l'intercessione. E qua il cieco mi sembra appunto che ormai sia totalmente convinto, lui si assesta su questa conoscenza di fondo: che sia un peccatore non lo so, ma so questo, che sono stato guarito davvero. Lui si appoggia su questo, sul fatto della guarigione. Ma mi sembra che tutto il tono di questo ultimo dialogo, di questa parte di dialogo, sia invece di una vera e di una sempre crescente adesione. Alla fine io mi chiedevo: perché sei nato tutto nei peccati? In fondo loro ormai riconoscono che questo era cieco dalla nascita. Quell'interrogatorio dei genitori sembra avere escluso, insomma, mi sembra che abbiamo preso atto di questo, che non è sulla sua cecità dalla nascita che si può avere da ridire. Ma nel concludere così: sei nato tutto nei peccati, vuoi insegnare a noi, che è molto diverso da quello che aveva detto Gesù: lui non ha peccato né lui né i suoi genitori. In questa frase io sento, come altre frasi, questa superiorità, questo popolo che è maledetto, questo popolo che non conosce Dio. Mi sembra che questi capi si lasciano intrappolare sempre di più in questa superiorità, questa superbia che nasce da un senso di superiorità, da essere giudici secondo Dio diventano giudici iniqui.
Io ho guardato nel versetto 30, proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Ho guardato la parola stupisce, e c'è poche volte, in Evangeli c'è solo due volte, qui, almeno nelle mie piccole concordanze, c'è qui e poi in Matteo 21:42, quando dice: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo, questo è stato fatto al Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. È questa stessa parola, questa è una meraviglia ai nostri occhi. E poi c'è nella prima lettera di Pietro, al capitolo secondo, dove di nuovo viene citato questo salmo, questo pezzo del salmo, e poi però dice: è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. E poi continua: essi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato, perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. E è questo termine qua, questa luce meravigliosa, è lo stesso termine di meraviglia che ha il cieco. Diceva all'inizio Giovanni che il cieco si fa discepolo, ma si fa anche maestro di questi interlocutori, perché loro dicono: ma tu insegna a noi? Ecco, e allora lui fa questo discorso sapiente, così senza, come, non so dove abbia intuito questa cosa. La prima cosa che dice: Dio ascolta chi fa la sua volontà, ecco, risponde così. La seconda cosa che fa impressione: se non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Questa stessa affermazione l'abbiamo già sentita da Nicodemo, un capo del Sinedrio, che dice appunto: nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Ecco la seconda affermazione che fa questo guarito. E la terza, il 29-30, ecco, è già stata un po' accennata dalla Benedetta: noi non sappiamo da dove venga, da dove sia lui. Ecco, e qui inizia una logica mirabile del cieco. Ecco, qui si tocca nuovamente il discorso e il tema dell'origine di Gesù. Noi non lo sappiamo, ecco. E lui appunto è sorpreso, quest'uomo, è sorpreso sia certo dal miracolo, mi sembrava è chiaro, ma soprattutto è sorpreso perché le autorità non sanno da dove viene Gesù. E quindi non so andare avanti, però mi sembrava così che non ci fosse nessuna argomentazione, per quanto sottile che possa essere: noi non lo sappiamo, a noi ha parlato Mosè, che possa opporsi all'evidenza. Ecco, il cieco si basa sull'evidenza e su quelle cose che forse ha sentito, ha saputo. Ecco, Dio, chi fa la volontà di Dio, Gesù non fosse da Dio non avrebbe potuto fare questo. Quindi mi sembra che sottintende appunto che Gesù quindi viene da Dio e le cose che fa le fa perché Dio è con lui. E allora ritorna tutta l'argomentazione di Gesù che abbiamo visto nei capitoli 7 e 8 e anche 9, ecco: il figlio non può fare nulla, cioè questo Gesù lo conferma, non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare dal padre, ciò che fa il padre lo fa ugualmente il figlio, se non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla.
Ma io, solo scorrendo le concordanze, mi sono accorta che in questo capitolo 9 è molto sottolineato anche il termine peccato, o peccatore, insomma, perché un po', come dire, almeno io non ci davo molta importanza, invece appunto questo che è nato tutto nei peccati, no, sì, no, ma poi anche Gesù, no? È detto di Gesù, questo sappiamo che è un peccatore. E quindi poi appunto lui risponde: se sia peccatore non lo so, eccetera. E quindi niente, mi sembrava che questo tema del peccato fosse molto volutamente, molto intrecciato con quello della luce e delle tenebre. Ecco, allora mi è tornato in mente anche al capitolo 8, quando a un certo punto dice Gesù: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. E poi dice: se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. E quindi niente, mi sembrava appunto che si dovesse già mettere in luce, ecco, questa cosa qui. Anche perché poi il capitolo 10 ci sarà tutto appunto il tema del pastore che tira fuori e porta alla libertà, si direbbe, il proprio gregge, le proprie pecore. E quindi mi sembrava che qui questo tema del peccato fosse nello sfondo, ma insieme molto presente. E forse dopo poi ci saranno versetti che lo metteranno ancora più in rilievo, ecco. E allora forse non è neanche un caso che il capitolo 8 cominci con quell'episodio, si dice inserito lì, dell'adultera, perché lei è peccatrice, certamente. Però appunto chi è senza peccato scagli la pietra, e Gesù una volta che lei è peccatrice ed è lì sola davanti a lui, le dice: neanche io ti condanno. Quindi niente, era solo per dire che questo tema del peccato mi sembra che vada un po' così, un po' sottolineato.
Ma un altro termine che ritorna 9 volte in questo capitolo 9 è il verbo sapere o sapere, sappiamo, non sappiamo. E a me veramente in questa pericope la cosa che più mi aveva colpito è questa risposta, la prima risposta che dà il cieco guarito: se sia un peccatore non lo so, una cosa invece so, prima ero cieco e ora ci vedo. Mi sembra che è questa proprio una certezza, dire, una evidenza. Il cieco era cieco, cioè quest'uomo era cieco dalla nascita, adesso ci vede, adesso ha la luce, c'è questa realtà nuova, forse sottintende anche, forse anche appunto una luce interiore, una vista nuova, un vedere nuovo, oltre alla guarigione fisica che c'è stata. E quindi forse si stanno aprendo in lui dei sensi nuovi che gli consentono di vedere, di cominciare a intuire che quest'uomo di nome Gesù nasconde un mistero di Dio che appunto può guarire fisicamente e può guarire interiormente dalla cecità, può far passare davvero dalle tenebre alla luce.
Anche a me aveva colpito tutto il discorso del cieco nato, siano deduzioni dall'evidenza, cioè si parte da un fatto concreto e quindi ogni frase è una deduzione dall'altra, quindi mi sembrava un discorso molto piano, molto, molto conseguente, e quindi la conclusione di questa, lui la trae semplicemente, ecco, una cosa sola, io so che ero cieco, eccetera, e ora sono diventato, e ora ci vedo, e poi non si è mai visto, da che mondo in mondo traducono, non si è mai udito che un cieco nato fosse, gli fossero aperti gli occhi, quindi così il discorso scorre così, insomma, questo mi colpisce molto. E poi mi colpì un'altra cosa, che all'inizio del versetto 24 dica da gloria a Dio, cioè avevo guardato vari passi e c'è quel passo di Giosuè in particolare, prima del castigo, del sacrilego, adesso non sto a raccontare tutto il fatto, gli dicono da gloria a Dio, quindi come dire, insomma, rettifica quello che tu hai detto. Sì, non posso usare altra parola. Le ultime parole che aveva detto prima di questo discorso, il cieco è un profeta, aveva fatto questa affermazione. 17 gli dicono dunque al cieco: che cosa dici tu di lui? Perché ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse: è profeta, è un profeta. Quindi è un'affermazione già, mi sembra molto, che va rettificata in qualche modo da parte dei giudei, da parte dei suoi accusatori, ecco, perché ha detto già una cosa molto grossa, cioè, e quindi dopo gli dicono da gloria a Dio, cioè disdici quello che hai detto in qualche modo, mi sembra che voglia dire.
Qui a questo punto non è in discussione il miracolo, Maria, mi pare, no? A questo punto, stabilito che il miracolo è avvenuto, c'è la discussione precedente, non è in discussione il miracolo, in discussione è cosa si possa dedurre da questo. Non è così semplice. Cioè, per chi scrive ovviamente è chiaro che lui sa già la fede in Gesù, Non è così semplice, perché anche nella scrittura uno può fare dei miracoli e deviare il popolo, no? Noi sappiamo che è peccatore, c'è un fondamento, c'è una ragione, non osserva il sabato, non obbedisce a Dio, perciò. Non dobbiamo, dobbiamo cercare, a mio parere, di dare importanza alle obiezioni, non perché siano vere, ma perché questo rende più forte, più importante la risposta. La risposta non può essere una cosa banale. Se banalizziamo l'obiezione, rischiamo di banalizzare anche la risposta, che sarebbe ovvia. Quindi qui c'è certamente cosa si deve dedurre da questo problema. Mi sembra che la posizione di colui che ha ricevuto il miracolo è quella del versetto 31, no? Avete già sottolineato. Noi sappiamo, dice, sappiamo che è un peccatore perché non osserva il sabato. Lui dice, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori. Anche questo lo sappiamo, è un dato comune. Dalla scrittura, dalla tradizione sappiamo che Dio, se invece uno fa la sua volontà, Dio lo ascolta. Non può essere un peccatore. Questa posizione del cieco non è solo sua. E per esempio ricordate quello di Nicodemo, capitolo 3. Noi sappiamo che tu sei venuto da Dio, perché nessuno può fare le cose che fai tu se non viene da Dio. Miracoli. Si deduce dai miracoli che, no, non si dice ancora il mistero profondo, si dice che Gesù viene da Dio. Cioè, e questo mi pare importante. Non è solo la posizione di Nicodemo, è la posizione di una parte dei farisei. Guardate che l'evangelista in questo rispetta, subito prima, ricordate, c'è la discussione tra i farisei, cioè tra i capi qui, al versetto, versetti 15, 16, ricordate, subito prima. Una parte dei farisei dice, una parte dice, ma questo è peccatore perché non osserva il sabato. Ma un'altra parte dice, ma come fa un peccatore a fare queste cose? Stesso problema. Allora, noi vediamo qui che c'è, e questo non vale solo in questo passo, vale anche in altri testi, abbiamo anche già visto, quando vogliono arrestare Gesù, le guardie, che sono poi dei leviti, tornano senza averlo preso dicendo ma nessuno ha parlato così, fa un'impressione di santità specialissima Gesù, eccetera. Anche Gesù mette avanti questo concetto, subito l'abbiamo visto poco fa. Chi di voi può accusarmi di peccato? Cioè, mette avanti la santità della sua vita. No, volevo dire, questo interesse dell'evangelista nel sottolineare le differenze anche all'interno dei capi su Gesù deve essere molto importante per l'Evangelo, per la comunità di Giovanni. Perché è come dire, guardate che anche al tempo di Gesù... Adesso può sembrare che la posizione ufficiale, molto dopo, sia chiara, cioè che Gesù non era il Messia. Quando viene scritto il Vangelo siamo già. Ma al tempo di Gesù, non è che anche i capi non erano mica tutti concordi. E questo è una... cioè, diciamo, è questa sottolineatura, questo interesse... Non è per dire, a mio parere, come sono cattivi quelli che non vogliono accettarlo, ma è per dire, guardate che persino fra i capi, questo lo dirà ancora più avanti, per il capitolo 12, quando fa una sintesi, versetti 41, 42, 43, dirà che molti, anche fra i capi, credevano in Gesù, ma non avevano il coraggio di dirlo. Questa è una situazione già, perché venivano espulsi dalla sinagoga. Cioè, questo interesse nel sottolineare come anche al tempo del ministero di Gesù la figura di Gesù trovava aderenti, trovava punti interrogativi, addirittura non era una posizione compatta quella dei capi, delle autorità. Al contrario, questo è molto importante, molto confortante per la comunità. Mi sembra che ci sia un punto che potrebbe essere questo una delle ragioni, ecco, di questa insistenza, e poi c'è l'altra cosa che avete sottolineato, che anch'io ho pensato, c'è sempre il rischio di chi ha un compito, cioè di chi ha l'autorità di disprezzare quelli che non sono istruiti, diciamo. Troviamo più volte anche nel Vangelo di Giovanni questo, c'è sempre un rischio che vale sempre, quelli che hanno autorità di in questo caso è evidente che ha ragione per l'evangelista il cieco, eppure le autorità non sono disponibili, o alcuni di loro non sono disponibili a questo, ed emerge un disprezzo. Questo è un punto importante, anche altrove. Questa gente che non conosce la legge è maledetta, invece stavano dicendo la verità. È così qui. Tu sei nato tutto nei peccati, vuoi insegnare noi. Questo vuoi insegnare a noi, estremamente significativo. È la posizione che è molto normale di chi, insomma, come tu fai da maestro a me, adesso ti metti a far da maestro. In realtà, come avete detto, qualcuno di voi ha detto, il vero maestro qui è lui, in realtà, e non sono loro. Però loro, c'è questa specie di, molto normale, questo orgoglio, diciamo, che emerge. E l'Evangelista Giovanni mi sembra sia più volte attento anche a questo aspetto, che ci sono delle ragioni per cui il cuore dell'uomo è in difficoltà, si chiude, che non sono magari le ragioni del ragionamento stesso, ma sono altre, sono quelle che sono nel suo cuore.